cardiopatia e gravidanza, prevenzione delle complicanze. Come si può affrontare questo tema, come si può gestire e come la donna si deve comportare?
Il tema è complessissimo. Io
Certo.
direi che tutti dobbiamo distinguere tra prevenzione primaria e secondaria innanzitutto. Tutti chiamano prevenzione, se faccio un esempio comune, la donna che dice: ma io faccio prevenzione, faccio per esempio la mammografia, faccio un esempio diffusissimo. Attenzione, di che prevenzione parliamo? Se la mammografia mi trova un tumore precoce, relativamente precoce, attenzione perché è di 1 centimetro di volume, innanzitutto trovare un problema che c'è già è prevenzione secondaria. La prevenzione primaria in tutti gli ambiti della salute è evitare che il problema succeda.
Brava.
Quindi, tanto per questo mi piace dirlo, perché purtroppo lo sanno poco le donne, se un tumore è di 1 centimetro, signore, ha 1 miliardo di cellule, 1 miliardo, ed è iniziato mediamente 10-15 anni prima. Solo che resta per molto tempo, noi diciamo, sotto soglia. Cosa vuol dire? Al di sotto della soglia di visibilità degli attuali mezzi di indagine. Allora, se la signora si fa 6 mesi di terapia ormonale, non è che quello le ha fatto venire un tumore, ce l'aveva già. Quindi, grande attenzione. E anche quando si fa la mammografia, signora tranquilla, non c'è niente, attenzione, non c'è niente di visibile con gli attuali mezzi di indagine. Questo vale anche, faccio un altro esempio per le donne, e poi entriamo nelle cardiopatie,
Sì.
ma questi sono esempi che interessano grandissimi numeri di anche ascoltatrici. La donna che ha mestruazioni, la giovane donna, molto molto dolorose, noi diciamo invalidanti. Che cosa vuol dire invalidanti? Che non riesce ad andare a scuola, non riesce a uscire con le amiche, sta a letto, piange, deve prendersi un sacco di analgesici. Eppure fa l'ecografia, non si vede niente, fa una risonanza, non si vede niente, fa la laparoscopia, non si vede niente, il dolore ce l'ha in testa. No, lei può avere un'endometriosi diffusa, cosiddetta profonda, in cui ogni isoletta di endometriosi, che è il tessuto che normalmente deve stare l'endometrio dentro l'utero, che invece si trova in altre sedi e risponde agli stimoli ormonali come quello dentro l'utero, e se ha delle isolette di 2 mm o meno, noi con gli attuali mezzi di indagine, che sia l'eco, che sia la risonanza, che sia perfino la laparoscopia, perché se è profonda nel tessuto, anche se noi guardiamo dentro la pancia, non la vediamo perché è al di sotto del peritoneo.
Certo.
Bene. Allora, si dice, non ha nulla. Adesso anche la Società Mondiale di Endometriosi dice che fa prendere la clinica, cioè cosa vuol dire? Se ho tutte le caratteristiche dei sintomi di un'endometriosi, non aspetto di vederla, perché pensate che il ritardo diagnostico tra
È terribile.
inizio di una mestruazione invalidante e diagnosi appropriata di endometriosi è di 7-9 anni. Vuol dire che questa povera ragazza è stata male 13 volte al mese, perché normalmente questo è il numero di mestruazioni, ma la cosa peggiore è che nel frattempo, sotto soglia, la malattia è andata avanti e ci presenterà poi un costo molto molto alto dal punto di vista della vita di questa ragazza, perché le comporta dolori cronici, dolore pelvico cronico, riduzione della fertilità, difficoltà, dolore tremendo ai rapporti e magari anche il rischio di più interventi con tutti i rischi annessi e connessi e magari una menopausa precoce. Quindi ricordiamoci che prevenzione primaria è evitare che un problema succeda,
Professore,
prevenzione secondaria è la precoce, la terziaria nei tumori quando trovo la metastasi e salvo salvabile. Allora, per le cardiopatie io dovrei ridurre il rischio che compaiano. Allora, primo concetto cardinale, bisogna ridurre la possibilità che fattori genetici ereditari, questi, o fattori comparsi durante le primissime fasi della gravidanza, interferiscano con la normale formazione dell'organo cuore e quindi o non si manifesti proprio la cardiopatia, o si manifesti in modo lieve e non drammatico. Quindi la primissima prevenzione è questa. Quando si considera la possibilità di avere un figlio, si va insieme al proprio compagno dal ginecologo, si dice vorremmo avere un bambino e questo ginecologo farà queste cose. La prima è ovviamente una visita accurata, anzi prima di tutto una bella anamnesi, mm-hmm. in cui chiedere anche se ci siano malattie ereditarie incluse problematiche di tipo malformativo, genetico, che magari in alcune famiglie si sa che ci sono.
Certo.
La seconda cosa, ovviamente faremo gli esami preconcezionali, perché ci sono anche infezioni contratte nelle primissime fasi di gravidanza che possono interferire con quella che viene chiamata organogenesi. Qual è l'organogenesi? È il processo finissimo, raffinatissimo e complicatissimo con cui si formano i diversi organi del nostro corpo. La terza è iniziare almeno 3 mesi prima del concepimento l'assunzione di vitamine, sali minerali, eccetera. Se abbiamo degli ottimi prodotti con una pastiglia non si prende tutto, che preparati secondo anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità consentono di fare una prevenzione primaria ottimale. Ok? Questo è il punto della questione.
Certo, ascolti, lei prima però ha toccato un tema che volevo un attimino sottolineare dell'endometriosi.
Sì, volentieri.
Vorrei sapere da lei, perché io da circa 15 anni che un po' la studio per mia necessità, così proprio curiosità professionale, e spesso però per le persone che, alle quali viene fatta questa diagnosi, spesso dicono che la medicina generale sottostima, sottovaluta questo tipo di problema ed è quindi sottodiagnosticata. Mi può confermare questo aspetto, questo argomento?
Assolutamente
no?
Sì, ed è sottodiagnosticata e diagnosticata decisamente in ritardo, ripeto. E non è un problema italiano, eh? Questi dati che vi citavo di 7-9 anni di ritardo sono dati mondiali. Questo significa che questa concetto di ascoltare i sintomi, io dico la donna è la portavoce del suo corpo, noi dovremmo leggere sintomi e segni, cioè i segnali che il corpo ci dà. Questa è la vera semeiotica, dal greco semeion tekne, che è l'arte medica di leggere i segni, ossia i sintomi che la donna porta e i segni che noi vediamo nel corpo. Noi purtroppo adesso stiamo andando molto sull'esami, ma non consideriamo che qualsiasi tipo di esame si vada a considerare ha una soglia di sensibilità che è quella relativa ai limiti, in particolare tutto il morfologico, cioè tutto quello che va a vedere il corpo, mi vede quello che è almeno di qualche millimetro. Ma se voi pensate che le cellule sono millesimi di millimetro, parliamo di ordini di grandezza al di sotto della visibilità. Vi faccio un altro esempio che è chiaro a tutti. Il Covid ci ha dimostrato, diciamo al grande pubblico, alla popolazione, la potenza dell'invisibile. Dell'invisibile. Noi siamo super condizionati dall'invisibile, che si parli del microbiota intestinale, che è un chilo e mezzo di microorganismi che vivono insieme a noi e si sono evoluti con noi nell'arco di 200.000 anni. Se però noi li aggrediamo o li modifichiamo o perché abbiamo un'alimentazione sciagurata, stili di vita inappropriati o perché prendiamo barcate di antibiotici, la sostanza del discorso, certo, perché modifichiamo il nostro microbiota. E questo microbiota da amico e sinergico che ci aiuta a fare un sacco di cose, pensate, lo dico alle donne in ascolto, che noi abbiamo una parte del nostro microbiota che chiamiamo estroboloma, che ha la caratteristica, pensate, di non solo avere dei recettori per gli estrogeni, ma addirittura di aiutarci a elaborare i nostri estrogeni e quelli anche che introduciamo, per esempio, con la pillola o con la terapia ormonale. Va a prepararci delle vitamine che altrimenti non potremmo assumere con l'alimentazione, condiziona quanto noi assorbiamo degli alimenti che introduciamo, in altre parole è un interlocutore di cui neanche consideriamo l'esistenza e che invece è un protagonista formidabile della nostra salute. Pensate che il nostro microbiota ha 3 milioni e 300 mila geni. Noi, con tutta la nostra presunzione, ne abbiamo 23 mila. Cosa vuol dire geni? Vuol dire informazioni, vuol dire programmi, vuol dire progetti, vuol dire possibilità adattative e strategie adattative. Allora, io dico, se il nostro microbiota ne ha 3 milioni e 300 mila e noi 23 mila, chi è ospite di chi?
Sì, interessante questo, molto interessante.
È interessante, ci cambia la prospettiva. Tutte le volte che noi cambiamo prospettiva e ci poniamo delle domande, abbiamo già fatto un passo avanti nell'esistenza, perché non andiamo avanti per certezze che nascono spesso da pregiudizi e presunzioni o da ignoranza franca.